scienza. Un programma a cura di Atura Das Adicari.
Titolo della puntata di oggi: relatività dei fenomeni sensoriali e la vera conoscenza.
Hare Krishna, cari amici, eccoci a un'altra puntata di La Scienza nella Conoscenza. E con voi Akrura Das, che vi auguro un buon ascolto. Nella precedente puntata abbiamo così indagato sul come la scienza materialistica moderna intenda i fenomeni relativi alla mente e all'intelligenza. E abbiamo visto come la moderna neurologia riduca le attività della mente e dell'intelligenza a semplici processi elettrochimici, mettendo così i neurologi nelle condizioni di sapere poco o nulla sul perché, ad esempio, un individuo decide di spostare l'occhio da questa piuttosto che da quell'altra parte. Così, a questo punto, è necessario l'intervento della psicologia per poter appunto arrivare a una spiegazione più logica di questi fenomeni. E anche della psicologia abbiamo parlato già nelle scorse puntate. È una scienza che cerca di dare delle risposte là dove la neurologia si deve arrestare. La psicologia non studia gli impulsi nervosi, ma tenta di analizzare il tessuto della coscienza attraverso test di laboratorio su uomini e animali. Uno dei campi ai quali sono andati gli sforzi maggiori della psicologia è stato lo studio della nostra conoscenza e coscienza del mondo esterno. Per descrivere il fatto di una impressione cosciente del mondo esterno si preferisce parlare normalmente di percezione, adoperando questo termine allo scopo di precisare che ha avuto luogo qualcosa di molto complesso, qualcosa di tanto complicato da andare completamente al di là del fatto puro e semplice di vedere, sentire, eccetera. Anche la psicologia è giunta a concludere che l'uomo ha una visione soggettiva, condizionata appunto da particolari processi mentali. Numerosi sono gli esperimenti psicologici che dimostrano abbondantemente come spesso noi si veda ciò che ci aspettiamo di vedere. Facciamo qualche esempio in proposito per rendere più chiara la faccenda. Il primo esempio: se in un testo di agricoltura e allevamento un correttore di bozze trova il termine stulle, lo farà passare più facilmente per stalle, mentre invece se lo troverà in un contesto di astronomia, probabilmente lo leggerà come stelle. Il secondo esempio è un famoso esperimento che venne effettuato con la collaborazione di 100 allievi ufficiali dell'esercito degli Stati Uniti. Ad essi vennero mostrati due pezzi di legno, uno più grosso dell'altro, ma di peso uguale. Comunicato agli ufficiali il peso del pezzo più grosso, vennero invitati a sollevare quello più piccolo e a stimare il peso di questo. Tutti manifestarono viva sorpresa nel trovarlo più pesante di quanto le sue dimensioni potevano lasciar credere, e tutti lo giudicarono addirittura molto più pesante del pezzo di legno più voluminoso. È interessante notare come l'illusione persistette anche dopo che fu loro permesso di pesare personalmente i due pezzi di legno. Quindi gli allievi ufficiali, anche dopo aver verificato le misure, i pesi esatti di questi pezzi di legno, continuarono a credere nelle loro percezioni errate, imperfette, pensando che fosse un imbroglio quello, la verità che invece gli veniva prospettata da parte di quelli che avevano organizzato il test. Quindi si parla anche qui di illusione, nel test stesso si cita questo termine, illusione, quasi un'intuizione di come l'uomo, in accordo a quanto è affermato anche nei Veda, finché rimane su un piano materiale, sarà sempre soggetto ad essa. Ma proseguiamo con gli esempi. È anche appurato che vediamo ciò che desideriamo vedere. Si è scoperto infatti che alla vista di qualcosa che ci fa piacere, dilatiamo proporzionalmente le pupille. A scopo sperimentale si mostra a uomini e donne la fotografia di un bambino in tenera età. Le pupille delle donne si dilatano molto di più di quelle degli uomini. Si dilatano ancora maggiormente all'immagine di una donna col bambino in tenera età. Quanto alla dilatazione pupillare degli uomini, essa è maggiore a quella delle donne quando si mostra la foto di un nudo femminile. Un quarto esempio è quello di alcune fotografie sfocate che vengono mostrate da alcuni soggetti. Le persone che hanno appetito vedono un maggior numero di generi alimentari nelle immagini che gli vengono presentate rispetto ai soggetti che hanno appena terminato un pasto. Così, cambiando tema, per un gruppo di bambini ricchi una serie di monete ha dimensioni appena un po' più grandi del reale. Il gruppo formato invece da bambini poveri vede le stesse monete circa del 50% più grandi di quanto non siano in realtà. L'ultimo esempio che citiamo è quello di una persona posta in una stanza buia di fronte a un punto luminoso fisso. Il soggetto ha di fronte a sé un foglio bianco e una matita con la quale viene invitato a tracciare gli eventuali spostamenti della luce che in realtà, a sua insaputa, è costantemente immobile. Alla fine dell'esperimento, però, tutti i soggetti che vi si sono sottoposti consegnano un foglio pieno di scarabocchi fatti nel tentativo di seguire i presunti movimenti della sorgente luminosa. Questo avviene perché gli spostamenti involontari dell'occhio possono farci vedere in movimento qualsiasi luce se non abbiamo un oggetto opaco fisso che ci faccia da riferimento sicuro. Naturalmente, il numero di questi esperimenti è vastissimo, ma penso che gli esempi che abbiamo appena citato possono già dare una idea chiara della soggettività e quindi della relatività delle nostre percezioni. È lecito quindi dire che in questo caso scienza moderna e conoscenza vedica sono in accordo sul fatto che l'uomo è dotato di sensi imperfetti, troppo legati a condizionamenti di vario tipo per garantire una reale obiettività nella percezione del mondo che ci circonda. Non è quindi il caso di nutrire, è il caso di dirlo, una fede eccessiva nei risultati della ricerca scientifica, o così chiamata, proprio perché provengono da esseri imperfetti, dotati di un sapere imperfetto, e che quindi traggono delle conclusioni relative alle loro ricerche altrettanto imperfette. La dimostrazione sta nel fatto che il cosiddetto sapere scientifico si modifica a distanza di tempi sempre più brevi e teorie che ieri erano giudicate inattaccabili oggi sono completamente cambiate. Di conseguenza non è possibile fare affidamento su un tipo di conoscenza così volubile. Conoscenza, in effetti, significa sapere esattamente ogni dettaglio su un determinato soggetto o argomento, con tutte le leggi, cause ed effetti che ne conseguono. Questa conoscenza è contenuta nei Veda, gli antichi testi sanscriti, tradotti in inglese da Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e poi da qui in tutte le lingue del mondo, e questa conoscenza abbraccia tutto il sapere materiale e spirituale. Conoscenza significa poter spiegare delle verità anche agli altri in modo pratico, con dimostrazioni concrete, cosa che dovrebbe essere alla base di ogni scienza che si voglia definire tale. E questo è proprio ciò che fanno i devoti di Krishna. L'applicazione della conoscenza deve dare i risultati che derivano da essa. Vediamo però come questa società moderna, che si basa su un certo tipo di conoscenza, quella cosiddetta scientifica, stia andando sempre peggio. Vediamo come invece, del benessere, si vada sempre più diffondendo il malessere, la violenza, la frustrazione, l'ansietà, e come le persone siano sempre più spinte in una ignoranza grossolana su quella che è la vera comprensione del sé e sul reale scopo della vita. Questo significa che quella che viene insegnata e diffusa oggi non è reale conoscenza, ma è solo un imbroglio. Al contrario. Al contrario, ognuno può vedere quale sia il risultato dell'applicazione di una conoscenza reale e autentica, che è quella spirituale, venendo a trovare i devoti di Krishna qui a Villa Vrindavana e osservando qual è la differenza tra una società composta di persone immerse in una cultura materiale imperfetta e una composta da individui che hanno conoscenza della realtà che non è solo materiale, ma è anche principalmente spirituale. Srila Bhagavan Goswami Maharaj, il nostro maestro spirituale, in una sua lezione sullo Srimad Bhagavatam, uno dei testi a cui noi facciamo riferimento, disse che vera civiltà non significa sviluppare una tecnologia avanzatissima che permetta di costruire delle serrature sempre più perfette, ma significa al contrario poter fare a meno delle serrature. Questa breve affermazione ci fa chiaramente capire dove sia l'errore di fondo del pensiero su cui si basa la civiltà occidentale, con tutto il suo corollario di scienze e di filosofie. La mancanza di vero sapere è quindi il male più grave della società contemporanea. L'uomo senza conoscenza è in balia del primo truffatore che incontra e che si spaccia per erudito. Per questo l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna ha come scopo quello di dare a tutti la possibilità di acquisire vero sapere, così che nessuno possa più essere truffato, sviato da falsi maestri, e il mezzo è attraverso la diffusione dei testi sanscriti Veda e attraverso le trasmissioni di Radio Krishna Centrale. Nelle scuole oggi possiamo vedere come è normale insegnare le teorie scientifiche senza alcuno spirito critico nei loro confronti, come se realmente fossero la verità assoluta. Così troviamo moltissima gente che dà per scontato che le teorie evoluzionistiche dei darwiniani siano autentiche, oppure che questo universo così ben strutturato sia nato per caso da un'esplosione. In realtà molti tra gli stessi scienziati sono coscienti della loro ignoranza in materia, ma tranne pochi, gli altri, coinvolti negli interessi politico-economici dalle varie nazioni a cui appartengono, hanno tutto l'interesse a far sì che le persone abbiano piena fiducia in quello che dice la scienza ufficiale. Tornando così all'argomento di cui stavamo trattando in modo specifico la scorsa puntata, ecco una dichiarazione fatta da un esperto nel campo della ricerca che dimostra chiaramente come ci sia una grossa differenza tra quello che a volte si ammette nei circoli scientifici e quello che poi invece viene divulgato a livello di massa. In un suo recente studio, il dottor John Rowan Wilson, chirurgo e giornalista inglese, già vice direttore del British Medical Journal, organo ufficiale della British Medical Association, a proposito dei comportamenti mentali, ha testualmente detto: «Il lavoro svolto oggi dal laboratorio di psicologia solleva ardue questioni che la fisiologia dovrà poi risolvere, sia che la si affronti partendo dal tessuto nervoso del corpo vivente, sia che lo si faccia partendo dalle manifestazioni esteriori del suo comportamento, la mente non si presenta semplice. Né il microscopio né il laboratorio sperimentale», prosegue il dottor Wilson, «sono riusciti a ridurla a una macchina prevedibile. Chi la considera con sempre crescente rispetto sono proprio quegli scienziati che, meglio conoscendola, sono acutamente consapevoli di saperne assai poco». Possiamo quindi dire che questo dottor John Rowan Wilson ha almeno dichiarato onestamente che su tale argomento gli scienziati sanno ben poco, e noi possiamo sicuramente aggiungere che non ne sanno assolutamente niente e che, insistendo su questa strada, non giungeranno mai a una conclusione. Questa situazione è ben illustrata dalla storiella del dottor Ranocchio. Il dottor Ranocchio viveva in un pozzo ed era molto soddisfatto di possedere quella che a lui sembrava una immensa distesa d'acqua. Un giorno arrivò nel pozzo un'altra rana che aveva visto l'oceano e lo raccontò al Ranocchio. La rana gli disse che era una distesa d'acqua enorme, molto più grande di quel pozzo. Allora il Ranocchio cominciò a fare i suoi calcoli dicendo: «Ma quanto è più grande? Una volta?» «Ma no, di più», rispose l'amica. «Due volte?» «No, no, di più, 5 volte, 10 volte, e la storia potrebbe andare avanti all'infinito». E noi vediamo come il moderno metodo di indagine scientifica sia molto simile a quello del dottor Ranocchio, che voleva farsi un'idea chiara dell'oceano, valutandolo però con il suo limitatissimo punto di vista, quello di un pozzo, appunto. Dalla dichiarazione del professor Wilson, che abbiamo prima citato, possiamo capire che, come tutta la mole di esperimenti e di indagini che vengono effettuate in questo campo da varie discipline interagenti tra loro come la neurologia, la psicanalisi e la fisiologia, sia in realtà utile solo per verificare dei fenomeni parziali e limitati che, anche se possono darci qualche indicazione sulle manifestazioni più esteriori del comportamento umano, non possono però fornirci una spiegazione globale e sicura di che cos'è la mente e sul come agisce. E non dimentichiamo che per giungere a dei risultati così modesti si fa ricorso a ingenti mezzi con costi che ricadono sulle spalle di tutta la società, che non ne trae alcun beneficio concreto. Gli studiosi si meravigliano per la complessa natura del cervello umano, ma non è il cervello che fa funzionare il corpo, secondo i Veda, bensì l'anima spirituale, l'eterna scintilla vivente che si trova in ogni creatura, non a caso detta animata. Un computer non funziona da solo, ci vuole un uomo che lo faccia funzionare, e similmente anche il cervello umano è una macchina che funziona sotto la direzione dell'anima presente nel cuore di ognuno. Nei Veda è spiegato come la mente e l'intelligenza siano due degli 8 elementi dell'energia inferiore di Dio Shri Krishna. I primi 5, che costituiscono il corpo grossolano, quelli che noi siamo abituati a vedere, sono terra, acqua, fuoco, aria e etere. Gli altri 3 sono detti sottili e sono appunto queste energie che sono la mente, l'intelligenza e l'ego materiale, detto anche falso ego. Questi tre elementi all'interno del corpo grossolano formano un corpo detto sottile che a sua volta racchiude l'anima, che è la fonte della coscienza. Quando il corpo grossolano si deteriora al punto di non essere più utilizzabile, l'anima esce da esso, ma è ancora racchiusa nell'involucro sottile che continua ad avere una mente, un'intelligenza, con conseguenti ricordi, desideri, pensieri, eccetera. Non è quindi assolutamente vero che la mente è il cervello. Lo stesso discorso vale anche per l'intelligenza. Esse sopravvivono al deterioramento di questo organo, che è solo un mezzo, un tramite tra i sensi grossolani e la mente sottile. Il corpo sottile è ancora a livello materiale e non rappresenta il nostro vero essere, che infatti è l'anima spirituale. E se noi non ci porremo in una condizione che ci permetta di uscire anche da questo involucro corporeo, dovremo riprendere un altro corpo grossolano in relazione ai desideri che permangono nella nostra mente. Nelle scritture vediche è descritto quindi qual è il corretto funzionamento della coscienza del sé. Essa parte dall'anima spirituale che controlla l'intelligenza, a cui è affidata la capacità di discernimento su ciò che è bene, su ciò che è male, su ciò che è utile e ciò che è inutile. Essa a sua volta controlla la mente, che ha il compito di ricevere le informazioni dei sensi e di controllarle a sua volta affinché non creino dei disturbi generati dal desiderio di entrare innecessariamente in contatto con gli oggetti dei sensi stessi. In questo modo uno può mantenere la propria calma interiore che gli permette di praticare la ricerca spirituale e di progredire nella conoscenza della verità assoluta. Nelle stesse scritture è poi descritto qual è invece il funzionamento della coscienza del sé relativa a coloro che si identificano con questo corpo materiale, ossia la stragrande maggioranza delle persone che vivono in questa società moderna. Questi individui sono mossi dagli impulsi che provengono dai sensi e che giungono in continuazione alla mente, che è totalmente incontrollata. La funzione della mente è quella di accettare e di rifiutare, così vediamo come gli uomini si affannino a cercare il piacere rincorrendolo nelle auto, nel sesso, nel cinema, negli intossicanti, cambiando oggetto in continuazione a causa del comportamento sempre incostante della mente. Essa prende poi il controllo dell'intelligenza e la utilizza per escogitare piani sempre nuovi nel tentativo di raggiungere il piacere. A questo punto la coscienza è così materiale e l'intelligenza così mal utilizzata che l'intelligenza stessa diventa completamente indebolita e l'anima si ricopre di tutte queste contaminazioni, illudendosi così di essere proprio quel corpo che momentaneamente possiede. Da qui nasce ogni sorta di frustrazione, perché l'anima è eterna, piena di felicità e di conoscenza, mentre il corpo materiale è temporaneo, limitato, pieno di ignoranza e di infelicità. Se uno legge questi testi antichi, Veda appunto, può capire quindi la sua vera natura e capire anche la natura di tutto ciò che ci circonda, comportandosi conseguentemente in modo da trarre il massimo vantaggio da questa preziosa forma umana, che è l'unica che ci può permettere di uscire da questa catena di nascite e morti ripetute per tornare a casa da Dio Shri Krishna. Questa è reale conoscenza alla quale chiunque può attingere, mettendosi così in condizione di non essere più soggetto all'illusione, a Maya, e non essere più vittima di tutti quei ciarlatani che pretendono di spiegare cose che sono troppo al di là della portata dei nostri limitati sensi materiali. Questi organi di senso di cui è dotato il nostro corpo grossolano possono sembrare meravigliosi, ma in realtà sono molto imperfetti e limitati. Prima abbiamo elencato alcuni comportamenti anomali nella percezione di questa realtà materiale, studiati dalla moderna psicoanalisi. Ma se noi prendiamo direttamente in considerazione gli stessi organi di senso, vedremo come già di per sé siano molto limitati. Analizzando assieme per un attimo i due sensi più utilizzati, la vista e l'udito, vedremo come la prima sia soggetta alle condizioni di luce in cui deve operare, così con luminosità scarsa o troppo intensa perdiamo in modo più o meno totale la capacità di vedere. Per verificarlo basta guardare in una stanza buia o fissare il flash di un fotografo, per non parlare poi della luce del sole. In entrambe le situazioni la nostra vista è fuori causa. Ancora peggio se noi parliamo invece che di luce normale, di raggi ultravioletti, ossia le radiazioni di luce al di sotto dei 4000 angstrom, cioè con una frequenza superiore a 0,750 mm al secondo, oppure di raggi infrarossi che sono al di sopra degli 8000 angstrom con frequenza inferiore a 0,370 mm al secondo. Senza considerare poi i vari raggi X, gamma, beta, alfa, eccetera, anch'essi completamente invisibili ai nostri occhi. Per l'udito vale lo stesso discorso. Noi possiamo percepire solo la gamma di frequenze acustiche che va dai 16 ai 16.000 Hz. Al di sotto dei valori minimi, noi abbiamo gli infrasuoni, ad esempio quelli che si sviluppano durante un terremoto, captabili solo dai sismografi. Al di sopra dei valori massimi abbiamo invece gli ultrasuoni, come quelli emessi dai pipistrelli, che noi non udiamo. Questi esempi, benché semplici, ci possono rendere chiaro come la nostra sfera di esperienze sensoriali sia limitata e limitante. Per questo nei Veda è consigliato di non sprecare il proprio tempo nel cercare da soli, con i propri mezzi, di capire i fenomeni naturali di qualsiasi tipo, ma di ricorrere a una fonte autorizzata che ci potrà dare le informazioni corrette, non soggette alla relatività della natura umana. E questa autorità in materia sono i Veda stessi, come abbiamo già più volte affermato. Chiunque quindi anche abbia dei dubbi può consultare questa letteratura e in essa troverà tutte le risposte di cui ha bisogno. Chiudiamo quindi anche questa trasmissione invitando tutti gli ascoltatori ad approfondire questi temi, leggendo appunto queste opere immortali che possono dare a ognuno delle preziose informazioni su tutti gli argomenti presenti nello scibile umano, ma soprattutto informazioni sul metodo per scoprire qual è la nostra reale identità e qual è il compito che abbiamo da portare a termine in questa forma di vita umana. E con questa proposta, anche per oggi Akrura Das vi saluta, a risentirci alla prossima trasmissione, dove parleremo di nuovi argomenti riguardanti scienza e conoscenza. Hare Krishna.
We are the robots.